Eccoci. Buongiorno a tutti, buon anno.
Attacca buona... il microfono, Carlo.
Ah, per carità, hai ragione, attiva l'audio. Buongiorno a tutti, buon anno, buona ripresa del corso biblico. Avevamo cominciato la seconda parte del Vangelo di Giovanni, quella che abbiamo chiamato l'ora di Gesù, per il termine ora che ci riferisce questo continuo movimento, unico movimento di morte, di crocefissione, di resurrezione ed ascensione, unico movimento pasquale, e che prende appunto dal capitolo 13 al capitolo 21. E abbiamo visto che come nella prima parte, nel libro dei segni, c'era sempre prima un segno di Gesù a cui seguiva un discorso, qui abbiamo un grande segno su cui ci siamo fermati due volte, che è il segno di Gesù che si fa servo, lavando i piedi ai discepoli, quindi servo dei servi, come dicevano i padri, e a questo tragico segno, meraviglioso segno, stupendo segno, si associa poi una lunga serie di discorsi che costituiscono quello che viene chiamato il testamento di Gesù, o discorso sacerdotale, che ci occuperà nei primi capitoli. Ma a corollario ancora dell'episodio della lavanda dei segni, abbiamo davvero un momento che è tragico, che è il tradimento di Giuda, che tanto impressionò e colpì la prima comunità cristiana. Allora vi chiedo di prendere il capitolo 13, di leggere dal versetto 21 al versetto 39. Lo faccio leggere da Fabia, che è qui vicino a me, così cambia un momentino la voce, e poi ne riflettiamo insieme.
Da questo. Sì. Buongiorno. Allora, dette queste cose, Gesù fu profondamente turbato e dichiarò: in verità io vi dico, uno di voi mi tradirà. I discepoli si guardavano l'un l'altro, non sapendo bene di chi parlasse. Ora, uno dei discepoli, quello che Gesù amava, si trovava a tavola al fianco di Gesù. Simon Pietro gli fece cenno di informarsi chi fosse quello di cui parlava. Ed egli, chinandosi sul petto di Gesù, gli disse: «Signore, chi è?» Rispose Gesù: «È colui per il quale intingerò il boccone e glielo darò». E, intinto il boccone, lo prese e lo diede a Giuda, figlio di Simone Scariota. Allora, dopo il boccone, Satana entrò in lui. Gli disse dunque Gesù: «Quello che vuoi fare, fallo presto». Nessuno dei commensali capì perché gli avesse detto questo. Alcuni infatti pensavano che, poiché Giuda teneva la cassa, Gesù gli avesse detto: «Compra quello che ci occorre per la festa», oppure che dovesse dare qualche cosa ai poveri. Egli prese il boccone, subito uscì, ed era notte. Ancora?
Basta. Il fatto che il maestro fosse stato tradito da uno dei suoi intimi scandalizzò la prima comunità cristiana. Anche i sinottici riportano delle riflessioni sul tradimento di Giuda, Marco 14, paralleli, eccetera. Giovanni ne ha già parlato al capitolo 6, ne ha già parlato al capitolo 12, ritornerà a parlarne al capitolo 17. Avete visto il versetto 18, qui abbiamo la citazione del Salmo 41, versetto 10, in cui si sottolinea che Gesù sceglie degli amici, ma questi amici possono anche tradirlo, possono anche rivoltarsi contro di lui, possono anche abbandonare la sua sequela. Ecco, versetto Ho fatto un po' di pasticci perché la moglie mi ha girato la pagina. Allora, il versetto 18, il versetto precedente, colui che mangia il mio pane alzato contro di me il suo calcagno, è un versetto che è preso proprio dal Salmo 41. Il versetto 19, ve lo dico prima che accada, perché quando sarà avvenuto crediate che io sono, non chi io sia, ma che io sono, cioè proclamazione della sua divinità, il nome stesso divino. Qui, versetto 21, Gesù si turbò. In Giovanni, il verbo tarassein, turbarsi, è connesso alla presenza del male, alla presenza di Satana. Lo abbiamo visto nella morte di Lazzaro, al capitolo 11, lo abbiamo visto nell'ora imminente, al capitolo 12, versetto 27, lo vediamo qui nel tradimento di Giuda. Al versetto 23, uno dei discepoli non tanto si trovava a tavola al fianco di Gesù, ma reclinato in grembo a Gesù. Voi sapete che anticamente non mangiavano seduti, cioè uscite dalla lettura, dalla visione che comunemente abbiamo, che è quella dell'ultima cena di Leonardo, ma erano adagiati sui triclini e mangiavano semisdraiati. Quindi la traduzione letterale sarebbe reclinato in grembo a Gesù. Era il discepolo che era in grembo a Gesù. Mangiavano appoggiati sul gomito. E questo discepolo che sta in grembo a Gesù è il contrappasso di Giuda, che invece si allontana, se ne va. La nostra scelta è sempre tra lo stare in grembo a Gesù e andarcene per conto nostro, andare verso le tenebre. Versetto 24 si dice: Simon Pietro gli fece cenno, accennò con il capo, no? Signore, chi è? Rispose Gesù: è colui per il quale intingerò il boccone e glielo darò. Questo boccone, psommion, verrà ad indicare nella prima comunità cristiana l'ostia eucaristica. Ma qui è l'uso pasquale di intingere la verdura nella famosa salsa a rosette, che ricordava la calce con cui gli schiavi egizi e ebrei dovevano impastare i mattoni e fare i mattoni. Ecco, prima della portata principale con la benedizione del pane e del terzo calice del vino, che saranno associate all'istituzione dell'Eucaristia, si intingeva un pezzo di pane nella salsa a rosette, nello psommion, ecco, che diventerà poi l'ostia. L'ostia. Qui c'è sicuramente un riferimento eucaristico, come dirà poi Paolo, l'Eucaristia può diventare momento di intimità col Signore, ma anche momento di dannazione e di condanna, no? In 1 Corinti 11, quando dice: chi mangia indegnamente il corpo del Signore senza riconoscerlo nei poveri, negli ultimi, negli esclusi, mangia e beve la propria condanna. Quindi l'Eucaristia non è sempre qualche cosa di neutro, ma è sempre qualche cosa di sconvolgente. E accettare se stare in grembo a Gesù e poi diventare conseguentemente anche noi servi dei servi, oppure allontanarci nelle tenebre. Quindi l'Eucaristia può essere vissuta anche in maniera sacrilega, se poi non è tradotta nel servizio, nell'amore, nella sequela del Signore, nel suo donarsi, come fa Gesù nella Passione. Intingere il boccone è un segno di grande intimità. Cioè, intingevi il boccone e lo davi a un amico, a un'amica, in segno proprio di grande affetto, di grande intimità. Nel libro di Ruth e Boaz, il famoso padrone a Betlemme, che accoglie questa spigolatrice che ha questa strana, lunga e bella vicenda, va a vivere in Moab, resta vedova, si porta dietro è una moabita essa stessa, quindi viene sposata da un israelita, resta vedova, ritorna con la suocera a Betlemme, vive di scarti, di rifiuti, fa la spigolatrice, cioè va nei campi a raccogliere il grano che è rimasto dopo la mietitura, no? E Boaz se ne invaghisce. Boaz, tra l'altro, è il parente più prossimo del marito che le è morto, e quindi tocca a lui poi giuridicamente, anzi c'è un altro che avrebbe più diritti perché è parente più prossimo, l'altro rinuncia, e Boaz allora, avendola presa non solo in simpatia ma essendosene innamorato, intinge il boccone con lei. Sempre al versetto 27 si dice che è Satana che entrò in lui. È l'unica volta nel Vangelo di Giovanni che si parla di Satana. Il versetto 30 è chiaramente un'annotazione teologica, che dà proprio una coloritura drammatica a questo brano. Egli, preso il boccone, subito uscì ed era notte. È un'annotazione teologica. È la notte del male. Sono le tenebre che si oppongono alla luce del Verbo. Vi ricordate il prologo, il versetto 9, capitolo 1? La luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno accolta. Oppure capitolo 11, versetto 10. Se uno cammina di notte, inciampa perché non ha la luce in sé. Ecco, Giuda è uno di quelli, per dirla sempre con Giovanni al capitolo 3, versetto 19, che hanno preferito la tenebra alla luce perché le loro azioni sono malvagie. Cioè Cristo è la luce. Se noi ci allontaniamo da Cristo siamo nel buio totale e rischiamo di inciampare. Qual è il significato di questo brano? Sicuramente c'è il mistero del tradimento dell'amico che tanto sconvolse la prima comunità cristiana e che di fronte a questo dramma cercò di dare alcuni tentativi di risposta, no? Allora, il tentativo che danno i sinottici è un tentativo un po' puerile, anche se qui che Giovanni non accetta, però ce n'è una reminiscenza. Era quello che teneva la cassa, quindi che era avido, avrebbe venduto Gesù per i famosi 30 denari, il prezzo dello schiavo. Giovanni invece dà delle risposte teologiche più profonde. La prima risposta, che è un diavolo, abbiamo capito al capitolo 6, versetto 70, cioè è un invasato da Satana, cioè Satana ha preso possesso di lui. È quasi anche una scusante, non ne ha colpa, Satana è entrato in lui, il male è esploso dentro di lui, non se n'è accorto, ha scelto di opporsi alla luce, ha preferito le tenebre perché le tenebre lo hanno invaso. Seconda risposta che viene data al capitolo 13, 17, al capitolo 15, eccetera, eccetera, che ciò era previsto dal Padre. Ma qui è un tema che abbiamo già affrontato tante volte, ma lo riprendo in brevi parole per gli amici che da meno tempo seguono questo corso. Nella mentalità ebraica tutto ciò che accade è colpa di Dio, anche il peccato, ma non perché Dio voglia che tu pecchi, non perché Dio determini che tu pecchi, ma perché Dio ha fatto un grande sbaglio, ti ha lasciato libero all'inizio. Cioè Dio ha donato all'uomo la libertà, e quindi proprio perché ha donato all'uomo la libertà, qualunque male morale in ultima analisi è colpa di Dio. L'uomo in realtà resta pienamente libero, può scegliere la luce o può scegliere le tenebre, no? Ma il fatto che talora scelga le tenebre è in ultima responsabilità a Dio, di un Dio che aveva previsto da subito, facendoti libero, no? Che tu potessi allontanarti da lui. È un modo ebraico, per noi è una cosa molto strana, perché se io sono pienamente responsabile delle mie azioni, la colpa è mia. Però gli ebrei vanno oltre e dicono: sì, però se Dio non ti faceva libero, tu non peccavi. Però allora sarei stato un robot, allora sarei stato un masso, un pezzo di montagna, sarei stato un essere inanimato, sarei stato incapace di dire ti amo a Dio che mi ha detto ti amo, cioè entrare a una relazione d'amore con Dio, di rapportarmi con Lui nell'amore, che poi è lo scopo della vita, che poi è lo scopo della creazione. In ogni caso, nota Giovanni, a tal punto Dio si spoglia della sua divinità da provare il tradimento degli amici, questi amici da lui tanto amati, da lui tanto beneficati. E chi l'ha provato sa che è il dramma più grosso, il dramma più grosso dell'uomo è essere abbandonato e tradito dai suoi intimi, a volte senza spiegazioni, senza motivi razionali, no? Ti fanno fuori, ti emarginano, ti scomunicano, non ti vogliono più e tu ti chiedi perché e stai lì a crogiolarti, a rosolarti e a dire ma perché, ma dove ho sbagliato, ma cosa è successo, eccetera. Pensate a tanti matrimoni che falliscono, ma pensate a tanti scomuniche più o meno solenni all'interno di una comunità, all'interno, guardate la vicenda di Bose, per essere in tempi recenti, ma molti di noi hanno provato un'emarginazione in parrocchia, nei gruppi, di cui si sono chiesti il perché, no? Traditi dagli amici, traditi dai fratelli, traditi da quelli che mangiavano il pane con te, no? Ecco, e credo sia uno delle cose più dolorose, perché poi ci si rimugina per tanto tempo, si cerca di dare una spiegazione, questa spiegazione non si trova mai, bisogna smettere di interrogarsi, dicono i padri spirituali in questi casi. Ecco, anche i seguaci di Gesù proveranno talora questa amarezza, anche tra la prima comunità proverà i tradimenti, proverà questa esperienza. Non tutti vanno a morire martiri contenti cantando, tanti che hanno spezzato il pane con te per salvare la pelle adoreranno gli idoli, accetteranno i compromessi col potere romano, e questa è una ferita enorme. Ma come, tu sei stato battezzato, sei l'uomo nuovo, dovresti avere una vita tutta di luce, no? E invece hai paura, invece mi tradisci, e invece non accetti il martirio, o addirittura fai opera di delazione, fai opera di tradimento e ci fai catturare per salvare la tua pelle, eccetera. Quindi è veramente un'esperienza di grandissimo dolore, e Dio accetta di provare questa esperienza di grandissimo dolore, cioè di essere tradito da un amico. E che amico! Pensate, tra tutti i miliardi di persone che sono venuti sulla terra, che sono venuti nell'umanità, ne aveva scelti 12, ma uno di voi è un diavolo, ha detto al capitolo 6, cioè uno di voi è preso dal male. E allora qui c'è un'altra riflessione da fare. Se notate, in questo brano noi abbiamo i due aspetti davvero della vita di Gesù, no? Cioè Gesù è pienamente Dio. Vedete, Gesù conosce in anticipo chi lo tradirà. È un Gesù spesso, in Giovanni, onnisciente, no? E il tradimento avviene soltanto perché lui, che è il Signore della storia, lo permette. Lo permette, non si oppone. Ma Gesù è anche uomo. Ecco perché ama teneramente i suoi amici. E perciò si turba profondamente, si turba. Questo verbo terribile di un Dio turbato, di fronte al tradimento di uno dei suoi intimi. Ma c'è anche una terza dimensione. Viene qui rappresentata la Chiesa, questa Chiesa che è al contempo santa e peccatrice. Ecco, Giovanni è simbolo del discepolo fedele che riposa nel grembo di Gesù, proprio come al capitolo 1, versetto 18, Gesù è descritto nel grembo del Padre. Io sono in loro e tu sei in me. Ma accanto ai Giovanni ci sono i Giuda traditori, anche nella Chiesa. Quindi è un invito alla Chiesa che si mantenga sempre adesa al suo Signore, sapendo con grande umiltà che per lei è sempre possibile il peccato e il tradimento. Anzi, vedete, questo Giuda è figlio di Simone, e Pietro è Simone, è Simon Pietro, cioè è lo stesso Pietro, fra un po' farà il Giuda, qui che fa tanto un po' il galletto e furbo, ma Signore, chi ti tradirà, non sia mai, eccetera. La notte stessa lo tradirà tre volte. Anzi, tra gli stessi intimi del Signore noi troviamo i traditori che vendono il Cristo per 30 denari. Volevo citarvi a questo punto quella famosissima predica che forse voi già tutti conoscete, che fece il Giovedì Santo Don Primo Mazzolari nel 1957, quando disse: un po' di pietà per nostro fratello Giuda. Noi non possiamo dire che fine abbia fatto Giuda, se sia all'inferno o dove sia, ma è molto bello che Don Primo Mazzolari lo ponga in paradiso. Dice: Giuda è un amico del Signore anche quando, baciandolo, consuma il tradimento del Maestro. Difatti Gesù gli dirà: con un bacio amico tradisci il Figlio dell'uomo. Resta un amico del Signore, non gli dice: brutta bestia, disgraziato, traditore, con un bacio amico tu tradisci il Figlio dell'uomo. E allora, diceva Mazzolari, forse all'ultimo momento io credo che anche Giuda avrà sentito che il Signore gli voleva ancora bene e lo riceveva tra i suoi. Quindi è bello questa visione, che mentre si sta poi suicidando, che capisce di aver sbagliato, forse una forma di pentimento errata, mentre Pietro piange, si mette alla sequela, lui entra in una disperazione tremenda e si uccide, ma Giuda è un amico del Signore e forse all'ultimo momento io credo che Giuda avrà sentito che il Signore gli voleva ancora bene e lo riceveva tra i suoi, nell'aldilà. E conclude: forse il primo apostolo che sia entrato in paradiso insieme al buon ladrone. Io credo che dobbiamo rispettare questo mistero di Giuda, però vedete, questo sottolineare che Satana entrò in lui, a me sembra quasi che venga un po' deresponsabilizzato, no? Cioè il male è così forte in certi momenti che non riesci a resistergli, che non hai più la piena avvertenza e deliberato consenso, che non sai neanche tu bene perché lo fai. Ecco, entra nel mistero di Dio, questo grande mistero che il Signore sottolinea più volte dicendogli: non giudicate per non essere giudicati, perché nella stessa misura in cui giudicherete sarete a vostra volta giudicati. Ultima riflessione su questo, a cui ho accennato già nell'esegesi dei singoli versetti: l'Eucaristia può essere salvezza o condanna. Prima Corinti 11 ammonisce: chiunque in modo indegno mangia il pane e beve il calice del Signore sarà reo del corpo e del sangue del Signore. Chiunque mangia e beve senza riconoscere il corpo del Signore nei poveri, negli ultimi, mangia e beve la propria condanna. Ecco, qui non abbiamo la celebrazione di un'Eucaristia. Tuttavia, il tradimento di Giuda è presentato in tutte le tradizioni evangeliche in un contesto eucaristico. Quindi Marco 14, Matteo 26, Luca 22, Giovanni 6, che parla appunto di Giuda. Cioè, di fronte al dono di Dio nell'Eucaristia, la comunità scopre le proprie divisioni e i propri tradimenti, ma contemporaneamente scopre anche la fedeltà di Dio, che è più grande del peccato. E allora la memoria di Gesù nell'Eucaristia è insieme giudizio e consolazione. È giudizio perché fa vedere la nostra pochezza, il nostro tradimento. Non per niente si inizia la liturgia con una confessione dei peccati, prima di celebrare i santi misteri riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente, oppure forme equivalenti, Signore pietà, adesso hanno ripristinato l'antico greco Kyrie eleison, va a sapere perché, è proprio una cosa strana, questa è una delle stranezze del nuovo messale, ecco, ma comunque che in tante cose invece è molto bello, molto innovativo, ma qui comunque l'hanno tirato fuori, ma il senso è sempre quello, Signore scusaci, prima di accedere ai misteri noi ci riconosciamo peccatori, cercheremo di essere fedeli il più possibile, ma tu dacci una mano. Al versetto 31 inizia una grandissima parte del Vangelo di Giovanni che viene comunemente chiamata il Testamento di Gesù, che va dal capitolo 13, versetto 31, al capitolo 17, versetto 26. Quindi sarà un corposo testamento, che occupa una parte del capitolo 13, tutto il 14, tutto il 15, tutto il 16 e il 17. Quindi d'ora in poi, nei prossimi incontri, rifletteremo sempre su questo che è il testo di Gesù. In Giovanni fa qui un'opera redazionale, cioè congloba in un unico grande discorso finale tanti insegnamenti di Gesù che Gesù probabilmente ha dato in occasioni diverse. Perché dico questo? Perché non è un reportage fedele che nell'ultima cena Gesù possa aver fatto questo discorso. Primo, perché è pieno di incongruenze. Ad esempio, al capitolo 14, versetto 31, Gesù conclude: alzatevi, andiamo, ma poi invece parla per altri tre capitoli. Allora vuol dire che probabilmente quello era un discorso che finiva lì, poi Gesù saliva, varcava il torrente Cedron e andava coi suoi all'orto degli ulivi. E invece alzatevi, andiamo, e poi parla ancora per tre capitoli. Al capitolo 13, versetto 36, Simone domanda: Signore, dove vai? No? Tre capitoli dopo Gesù si lamenta: ma perché nessuno mi chiede dove vado? Ma come, se te l'hanno chiesto tre capitoli prima? Eri distratto. Sono delle incongruenze che ci dimostrano che qui è una specie di collage di diversi interventi di Gesù che vengono accorpati sotto questo genere letterario che vedremo, che è appunto quello del Testamento. Qualcuno vede anche dei duplicati. Per esempio, dal capitolo 13, versetto 31 al capitolo 14, versetto 31, noi abbiamo un brano che è ripreso più o meno identico dal capitolo 16, versetto 4 al versetto 53, sempre del capitolo 16. Abbiamo delle frasi che i sinottici riportano in altri contesti. Capitolo 15, versetti 18, fino a 16, versetto 4, per esempio, sono brani che Matteo riporta in piena attività pubblica di Gesù al capitolo 10, versetti 17 e 25. Addirittura alcuni di questi discorsi probabilmente sono post-pasquali, cioè sono delle cose che Gesù ha detto loro dopo essere risorto, dopo essere apparso ai suoi, dopo la sua morte, con il suo corpo trasfigurato, di risorto. Ma qui Giovanni riunisce tutto questo materiale secondo il genere letterario dei testamenti o discorsi di addio, che erano tanto diffusi nel mondo palestinese e che sono testimoniati da numerosi scritti giudaici. Anche nell'Antico Testamento ne abbiamo tanti, Pensate Genesi 47-49, il meraviglioso testamento di Giacobbe, in cui predice addirittura quasi il futuro di ciascuna delle 12 tribù. Pensate il Deuteronomio. Il Deuteronomio è il testamento di Mosè. Cioè Mosè prima di morire disse, e scrive un libro, cioè il Deuteronomio, vedete. Pensate a Giosuè 22-24, il testamento di Giosuè. Quest'anno era mio progetto fare in vivo il libro di Giosuè e poi anche magari i giudici, e poi la pandemia mi ha bloccato al primo incontro, però è meraviglioso il testamento di Giosuè, capitoli 22-24. Nel primo libro delle Cronache, capitoli 28-29, abbiamo il testamento di Davide, che prima di morire dà al popolo e soprattutto a suo figlio Salomone tutta una serie di insegnamenti. In Tobia 14 abbiamo il testamento di Tobia, abbiamo addirittura dei libri apocrifi che sono solo dei testamenti. Pensate al famoso testamento dei 12 patriarchi, che voi avrete almeno sentito nominare. Anche nel Nuovo Testamento abbiamo dei testamenti. Per esempio in Atti 20 abbiamo il testamento di Paolo, l'addio di Paolo, versetti 17-38. Abbiamo il testamento di Pietro nella seconda lettera di Pietro. Quindi è un genere letterario molto molto comune. Come si componeva questo genere letterario del testamento o discorso di addio? Quali sono gli elementi fondamentali? Primo, tutti gli amici e i parenti si riuniscono presso il moribondo, quindi non c'è una morte esclusa, isolata, una morte oscena, come dicono i filosofi adesso, no? In cui si muore dietro un paravento di un ospedale da soli, tanto più adesso in tempo di Covid-19, noi sappiamo questa tragedia delle morti solitarie, no? Invece, ecco, come sempre è stato, anche forse fino a qualche decennio fa, il moribondo cerca di morire nel suo letto, circondato da parenti ed amici, a cui dà le ultime disposizioni. E allora il secondo elemento sono proprio questi insegnamenti supremi, sono queste rassicurazioni, sono queste esortazioni che il moribondo fa per quelli che lascia. La terza caratteristica è che il moribondo rappresenta sé come modello, cioè dice: come ho fatto io, così anche voi, lodate Dio, affidatevi a Lui, soccorrete i poveri, siate sempre giusti, vivete nell'ascolto della parola del Signore, eccetera, eccetera. Quarta caratteristica, ci sono delle predizioni per il futuro, cioè che sono sotto forma talora di augurio, talora di auspicio, talora di indicazione di una strada, talora proprio quasi di vaticini, ecco, che in punto di morte il moribondo fa. E infine c'è una preghiera per coloro che resteranno, cioè: io prego per voi, io vi benedico, sappiate che vi ricorderò sempre al Signore. Ecco, quindi questi cinque movimenti: riunione degli amici e parenti, insegnamenti supremi, presentazione di se stessi come modello, auguri o predizioni del futuro e preghiera per coloro che resteranno, costituiscono il genere letterario del discorso d'addio o testamento. L'unità di questa composizione redazionale che Giovanni fa è data dalla drammatica atmosfera psicologica con cui questo brano è composto, che rende queste pagine tra le più sublimi della storia in assoluto. Sono capolavori di letteratura. Leggendo queste pagine vi verrà la pelle d'oca, perché sentite una drammaticità, sentite un uomo che sta per morire crocifisso, che arriva a dire delle cose altissime. Quindi c'è questa atmosfera, no, incombente della morte, che dà una coloritura particolare a tutte queste dichiarazioni. Certamente il discorso è escatologico, cioè è rivolto verso la fine dei tempi, ma anche se il discorso è fatto pronunciare da Gesù prima della sua morte, in realtà la Chiesa che lo proclama ha già fatto l'esperienza della Pasqua, per cui tante tematiche paiono già realizzate. Ecco che Gesù, per esempio, parlerà dell'avvenuta del Figlio dell'Uomo, che si è già realizzata nella sua morte e risurrezione, parlerà della discesa dello Spirito Santo, che egli ha inviato già dalla croce, parlerà della inabitazione di tutta la Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, nel cuore dei credenti, che si realizza ovviamente solo dopo la risurrezione. L'Evangelo quindi proclama che l'escaton, cioè la fine della storia, si è già realizzata nel mistero pasquale del Cristo. Questo è un aspetto da sottolineare di fronte a quelli che ci parlano delle incertezze del testo, perché talora si afferma che la vittoria sul male, la vittoria sul maligno, l'unione intima con Dio si è già realizzata in Cristo, talora queste tematiche vengono invece poste al futuro, cioè la vittoria sul male e sulla morte, la vita piena, la gioia piena, l'intimità intima con Dio, ecco, si realizzeranno in un futuro. Qualche volta queste tematiche paiono riferite alla nostra morte individuale, cioè quando noi moriremo, ecco che allora, uscendo dallo spazio e del tempo, faremo completa esperienza di Dio, faremo piena esperienza della vittoria del Cristo. Guardate, questo è un punto forte della vita cristiana. Nel mio ultimo libro, Invecchiare secondo Dio, manuale per una vecchiaia beata, ho insistito tanto su questo. Cioè, da una parte il credente è colui che sa che l'Apocalisse si è già realizzata. Si è realizzata nella morte e risurrezione di Cristo, in cui Satana è stato sconfitto, il male è stato vinto, siamo immersi in una dimensione di vita eterna, siamo nella gioia piena, siamo nella intimità completa con Dio, siamo nella luce. Ma in realtà noi ci accorgiamo che nella quotidianità viviamo ancora nel peccato, abbiamo le nostre paure, abbiamo le nostre angosce, abbiamo le nostre ansie, questa intimità con Dio non si è ancora realizzata. Quando si realizzerà questo? Nel momento della mia morte. Quando uscirò dallo spazio e del tempo ed entrerò in questo infinito di Dio, no? Questo Dio che è fuori dello spazio e del tempo e che è in cui la vittoria di Cristo sulla morte, il suo mistero pasquale, la sua risurrezione si sono già realizzati. Quindi questa doppia dimensione dovete averla sempre ben presente. Siamo già dei vincitori, ma soggiacciamo ancora alla spazio creaturalità e questa vittoria la godremo pienamente soltanto dopo la nostra morte. Questo però, capite, è il fondamento della speranza del cristiano. Questo, voi capite, è il fondamento della gioia sempre del cristiano anche nelle tribolazioni, perché sappiamo già chi vince il campionato, sappiamo già chi vince la Supercoppa anche prima di giocarla, insomma, ecco, perché Cristo è risorto, Cristo ha già vinto la morte. Poi noi soffriamo, abbiamo le malattie, abbiamo il Covid, abbiamo l'isolamento, abbiamo la disperazione, però siamo sempre uomini di speranza e di gioia, perché Cristo ha già vinto, punto e basta. E nella morte entreremo in questa beatitudine. Ecco perché anche la morte al credente non fa paura. Non fa paura. I primi cristiani erano chiamati Afeboroi Thanathou, cioè coloro che non hanno paura della morte. Coloro che non hanno paura della morte. Afeboroi Thanathou. Perché non hanno paura della morte, perché la morte non è la fine di tutto, ma anzi è la realizzazione di una vittoria che c'è già stata nel mistero pasquale di Cristo. È prendere parte di questa beatitudine che Cristo ci ha già conquistati. E in questo lungo testamento vivremo queste contraddizioni, dovremo sapere un po' passare da un piano all'altro, perché talora si sottolinea che questa realtà di risurrezione è già avvenuta, talora si sottolinea che avverrà, e avverrà per me quando la gusterò pienamente, la vivrò nel momento in cui passo nell'infinito di Dio. Allora, vi devo dare lo schema, prima di andare avanti. Chi di voi ha il mio schema su Giovanni, lo trova scritto lì. Se qualcuno di voi non ha ancora lo schema su Giovanni o il libretto che vi avevo, che allora si poteva distribuire, che avevamo fatto fotocopiare per 10 euro dal buon dal buon copista, eccetera, eccetera, ma che adesso non riusciamo a darci. Ma se qualcuno lo vuole questo schema e non ce l'ha, mi mandi soltanto una mail, io glielo mando in allegato e via. Attenzione, abbiamo tre grandi discorsi. Primo discorso, dal capitolo 13 al versetto 31, che è il prossimo versetto che leggeremo, fino al capitolo 14, versetto 31. E questo primo discorso avrà due tematiche. La prima, 13-31, 14-14, il ritorno di Gesù al Padre. La seconda, 14-14, fino al versetto 31, l'amore concreto e l'inabitazione della Trinità nel cuore dei credenti. Cioè ciascuno di noi ha Dio dentro di sé, siamo dei tabernacoli viventi, siamo degli ostensori viventi. Secondo discorso, capitoli 15-16. Qui abbiamo tre tematiche. Prima tematica, 15-1-17, Gesù è la vera vite. Seconda tematica, 15-18-16-4, l'odio del mondo. Cioè il cristianesimo è qualcosa che si oppone alla mentalità mondana. Quindi il mondo vi odierà. E voi dovete sapere che siete altri, Enzo Bianchi ha fatto, lo sapete, un nuovo sito, tutto per sé, visto che il sito della comunità di Bose ha censurato tutti i suoi scritti, i suoi interventi anche passati, se ne è fatto uno che si intitola Altrimenti. Se voi però digitate il sito di Enzo Bianchi viene fuori tutto, ma si intitola non casualmente Altrimenti, per sottolineare questa alterità del pensiero cristiano rispetto al pensiero mondano. L'ultima parte, capitolo 16, versetti 4-33, la testimonianza del Paraclito, poi vediamo bene chi è, e la gioia dei discepoli. Cioè il Paraclito è testimone di Gesù e nello stesso tempo diventa la fonte della gioia dei discepoli. Terza parte, terzo discorso, è il capitolo 17, la famosa preghiera finale di Gesù. Saremmo ai vertici della teologia non solo giovannea, ma in senso assoluto, in cui primi cinque versetti Gesù domanda la glorificazione, versetti dal 6 al 19 Gesù prega per i discepoli presenti e infine versetti 20-26 Gesù prega per tutti i credenti. Allora, leggiamo il primo discorso, cominciando dal capitolo 13, versetto 31 e arrivando al capitolo 14, versetto 14, in cui Gesù presenta il proprio ritorno al Padre. È un capitolo, è una lettura un po' lunga, ma va gustata nell'insieme, poi faremo alcune riflessioni.
Se leggi,
no? Leggi di lì, ma devi, non so se ti sentono. Aspetta.
No, vengo lì, vai. Facciamolo.
Perché devi essere davanti a questo visore lì, questo pallino. 13-31, 14-14.
È qui, no?
Sì.
Guarda. Qui, aspetta, fino a qui. Perché è più grosso.
Beh.
Quando fu uscito, Gesù disse: ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in Lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Figliuoli, ancora per poco sono con voi. Voi mi cercherete, ma, come ho detto ai giudei, ora lo dico anche a voi. Dove vado io, voi non potete venire. Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi, gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Simon Pietro gli disse: Signore, dove vai? Gli rispose Gesù: dove io vado, tu per ora non puoi seguirmi, mi seguirai più tardi. Pietro disse: Signore, perché non posso seguirti ora? Darò la mia vita per te. Rispose Gesù: darai la tua vita per me? In verità io ti dico, non canterà il gallo prima che tu non m'abbia rinnegato 3 volte. Non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei mai detto, vado a prepararvi un posto? Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io, siate anche voi, e del luogo dove io vado, conoscerete la via. Gli disse Tommaso, Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? Gli disse Gesù, io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto. Gli disse Filippo, Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gli rispose Gesù, da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi tu dire, mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesse, ma il Padre che rimane in me compie le sue opere. Credete a me, io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità io vi dico, chi crede in me, anch'egli compirà le opere che io compio, e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre. E qualunque cosa chiederete nel mio nome, la farò, perché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò.
Versetto 31. Quando fu uscito Gesù disse, ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato. Siamo di nuovo al tema dell'ora, anche se qui è espressa con un avverbio temporale, nun. Cioè, con l'inizio della passione inizia la glorificazione di Gesù. Ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato. Ora, sta parlando, deve ancora andare a morire, ma sta cominciando la passione. E come vi ho detto, l'ora di Gesù è il momento in cui Gesù è innalzato sulla croce. Quando sarò innalzato attirerò tutto a me. Questo essere innalzato comprende la crocifissione, la resurrezione e l'ascensione al cielo. E Dio è stato glorificato in lui. Ecco, che cos'è, cosa vuol dire questo? Allora, per Giovanni la gloria è manifestazione visibile di Dio in atti di potenza. Voi sapete che per l'ebraismo la parola gloria, che in greco è doxa, in realtà è kabod, che vuol dire peso. Cioè noi vediamo il peso, la potenza di Dio in questi momenti. Perché Dio è glorificato? È glorificato per 2 motivi. Primo, per l'obbedienza del Figlio, cioè il Figlio che è obbediente al Padre, no? E che accetta pienamente questa missione di essere uomo fino in fondo, senza protezioni, senza veli, senza le 12 legioni di angeli che lo proteggano. Accetta quindi una vita in cui la cattiveria degli uomini lo porterà addirittura a morire crocifisso, scomunicato, fuori della città. Ma secondo, qui si manifesta la gloria di Dio, la potenza di Dio, il peso di Dio, l'essenza di Dio, nel Figlio. Cioè in un amore incredibile, in un amore che è dono totale, che è fino al dono della vita. Quindi è nel Figlio, no, che Dio è glorificato. Cioè la chi è Dio? Dio è amore, e questo amore totale si manifesta in Cristo, che in questo momento sta donando tutto tutto se stesso. Nei versetti 31-32 il verbo glorificare appare 4 volte, se vedete, no? Allora, il figlio dell'uomo è stato glorificato, Dio è stato glorificato in lui, se Dio è glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà e lo glorificherà subito, quindi addirittura 5 se volete. Se vedete, abbiamo un chiasmo, sapete tutto del chiasmo, cioè il primo termine richiama all'ultimo, il secondo termine richiama al penultimo. Anche qui abbiamo il primo e l'ultimo termine riferiti al figlio e invece il secondo e il terzo termine riferiti al padre. Versetto 33 c'è questo bellissimo tecnia, figlioli. È un termine caro a Giovanni, però nel Vangelo compare solo qui, mentre invece nelle lettere di Giovanni, per esempio nella prima lettera di Giovanni, compare 7 volte, figliolini, perché è un termine proprio vezzeggiativo. E qui ci dice in qualche misura anche un aspetto che mai consideriamo di Gesù. Gesù è nostro fratello, ma c'è un aspetto anche di paternità di Gesù, di tenerezza di Gesù, di grande dolcezza in questo momento così drammatico. Ecco, Gesù ha verso di noi anche sentimenti di paternità. Versetto 34, vi do un comandamento nuovo. Attenzione, che cos'è questa novità? Giovanni non usa, come ci saremmo aspettati, neos, che indica novità cronologica, cioè un altro comandamento, prima ne avevate uno vecchio, adesso ve ne do uno nuovo, ma dice kainos, cioè novità nella qualità, una cosa che è che esprime la diversità e non la posticipazione, cioè prima ne avete avuto vecchio uno, adesso ne avete un altro, no, vi do una cosa che è totalmente diversa da quella da prima, è un superamento inatteso. Noi troviamo questo kainos in Isaia per parlare di un nuovo esodo, cioè non sarà semplicemente un altro esodo come il primo esodo, dice Isaia, quando il popolo sfuggì dalle grinfie del faraone, ma sarà un esodo qualitativamente nuovo, in cui saremo totalmente diversi, sarà una nuova uscita. Così Isaia 42, 45, 48 parlano di una nuova creazione. Non sarà soltanto un'altra creazione, ma una creazione totalmente rinnovata, in cui non ci sarà più il peccato, non ci sarà più il male, in cui saremo deificati, saremo come Dio, e davvero torneremo a parlare con Lui faccia a faccia, ma saremo in una dimensione totalmente diversa, dove la nostra alterità da Dio sarà superata. Si parla anche spesso di nuova alleanza, pensate Geremia 34, Ezechiele 56, Luca 22, eccetera. Non è semplicemente Dio aveva fatto un'alleanza prima e adesso ne fa un'altra, ma è un'alleanza totalmente rinnovata, è un modo nuovo di esistere, è qualcosa che sostanzialmente è diverso. Nel Nuovo Testamento Marco dice che l'insegnamento di Gesù è kainos, cioè non è solo un altro insegnamento dopo quello dei profeti precedenti, ma è qualcosa di totalmente innovativo, che supera in maniera inattesa tutto quello che era stato detto prima. Attenzione, qual è questo comandamento nuovo? Che vi agapate gli uni gli altri. Allora, questo termine agapao è un termine particolarissimo, che troviamo quasi mai nei testi classici greci, ma che troviamo più volte nel Nuovo Testamento. È sempre riferito a Dio e al nostro amore tra di noi. Per indicare il verbo amare, chiedo scusa se l'ho già detto tante volte, ma qualcuno ci segue da meno tempo, i greci avevano 3 verbi. Il verbo eroo, da cui la parola erotismo, che indica l'amore di piacere, l'amore di possesso, anche lecito. Il verbo fileo, che indica la filia, cioè il contraccambio, l'amore degli amici, pensate a filantropia, filosofia, filo, eccetera. Cioè io voglio bene a te, tu vuoi bene a me. Invece l'amore di Dio è un amore agapico, 1 Giovanni 4,8 dice: Dio è agape, è amore. Che cos'è questo agape? È un amore che ama anche quando non è contraccambiato. È un amore che ama anche se non è ricambiato. È un amore unidirezionale. È unidirezionale. Indipendentemente dalla risposta dell'altro. L'altro può tradirmi, l'altro può volermi ammazzare, può colpirmi di insulto, può rovinarmi, ma io continuo ad amarlo. Quando ho qualche lavagna vicino, faccio sempre l'esempio, allora, l'erotismo è chiaro a tutti, la filia sono due freccette, una freccia tra me e te e una freccia fra te e me, invece l'agape è la freccia da me a te, sempre, comunque e indipendentemente dalla tua risposta. Con gli amici con cui facciamo il Cantico dei Cantici, a lunedì abbiamo insistito molto parlando di spiritualità del matrimonio, che Paolo ci dice: mariti, agapate le vostre mogli come Cristo ama la Chiesa. E qui abbiamo il fondamento dell'indissolubilità del matrimonio, cioè io non amo l'altro finché l'altro mi riama. Quindi per il credente è assurda questa dimensione: ah, non ci amiamo più, non ci vogliamo più bene, non provo più niente, oppure peggio, lei se n'è andata o lui se n'è andato, mi ha tradito, è con un altro. Tu devi continuare ad amarla, perché il tuo matrimonio è icona vivente di questo amore agapico di Dio che continua ad amarti sempre, anche se tu lo tradisci, anche se tu te ne vai, anche se tu ti dai agli idoli, anche se tu metti su un'altra famiglia, eccetera. Il matrimonio è sacramento, cioè segno di questo amore agapico di Dio. Ecco, qui siamo invitati ad amarci di questo amore agapico, cioè di questo amore che è un amore per gli altri indipendentemente dal fatto che gli altri ci amino o no. Fra un po' vedremo che addirittura il mondo vi odia, dice Gesù, no? E quindi il mondo è contro di voi, eccetera. Ma voi dovete continuare ad amare. La vostra missione è sempre l'amore, sempre e comunque, com'è l'amore di Dio, ed essere segni viventi di questo amore di Dio, che è un amore totalmente dativo, totalmente oblativo, che non si attende contraccambio, che non vive sulla risposta dell'altro, ma che è fiume di tenerezza, di perdono, di misericordia, sempre. E questo è estremamente bello, perché cominciamo a riferirlo a Dio. Abbiamo noi l'idea di un Dio agapico, cioè di un Dio che ci ama sempre, anche se siamo nel peccato, anche se siamo nel tradimento, anche se siamo nelle tenebre, sempre Dio continua ad amarci. Come c'è Don Primo Mazzolari, forse Giuda prima di morire si sarà ricordato che Gesù lo ama sempre, no? Quel Gesù che nel momento del tradimento gli ha detto: amico, con un bacio tu tradisci il figlio dell'uomo. Ecco, il Signore ama sempre, sempre. E allora l'idea che dobbiamo farci non è di un Dio che giudica, che alla fine dei tempi non vede l'ora di mandarci all'inferno, ma di un Dio che ci ama anche dopo, e quindi ci perdona, e quindi ci assolve, e quindi ci scusa in ogni momento. E poi questo dobbiamo farlo anche noi verso tutti gli altri. Ma attenzione, attenzione, come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Allora qui c'è una cosa che io sottolineo sempre, perché è un versetto che fa paura, è un versetto che fa paura, perché se noi guardiamo questo versetto, amare come ha amato Gesù, ci sembra una follia, cioè fino al dono totale della vita, fino al perdonare chi mi ha tradito, fino all'oblazione totale della mia ultima goccia di sangue. Però attenzione, ecco, il testo greco qui non usa os, come ci aspetteremmo, cioè il termine di paragone, amatevi nella maniera in cui io amo voi. Usa un avverbio, che è l'avverbio katsos, che indica in genere il complemento di materia. E questo lo trovo bellissimo. No? Cioè, amatevi della materia dell'amore con cui io vi ho amato. E questo è molto consolante, cioè se io mi riempio di Gesù, allora riesco ad amare gli altri come Gesù ama. Se io mi riempio di Gesù, se io sono pieno del suo amore. Cioè, in fondo, ecco, Gesù è il grande generatore di corrente, io devo solo attaccare la spina a lui e allora ecco che anch'io produrrò agape. Sarà il discorso che fra un po' Gesù dirà: io sono la vite e voi i tralci, se rimanete uniti a me porterete molto frutto, ma se non siete uniti a me non potete portare frutto, perché questa linfa di amore agapico viene nella misura in cui siamo uniti a Gesù. Leggevo l'altro giorno, mi ha colpito molto, che non mi ricordo più che cardinale era andato a trovare Madre Teresa di Calcutta, e Madre Teresa di Calcutta, là in mezzo a tutti i suoi moribondi, in questa situazione di povertà estrema, chiede a questo cardinale: ma tu quante ore preghi al giorno? No? E questo cardinale casca dal pero e dice: ma come, madre, io pensavo che lei mi dicesse: ma come ami i poveri, come distribuisci i tuoi beni, cosa fai tu per servire Dio nei fratelli? E lei dice: no, guarda, la cosa più importante è la preghiera, perché è nella misura in cui tu preghi e sei unito a Gesù che poi ami i fratelli, che poi li servi, che non ti fa schifo baciare quello pieno di pus, pieno di malattie, eccetera, di essere servo sempre. Devi prima riempirti di Cristo. Cosa credi, dice, che noi così lo facciamo con leggerezza? Noi riusciamo a fare questo servizio tra i moribondi, tra gli esclusi, tra i super emarginati di queste grandi città, proprio perché preghiamo tanto e ci riempiamo tanto dell'amore agapico di Cristo. Ecco. Versetto 37. Abbiamo Pietro disse: darò la mia vita per te. In realtà sarebbe: porrò la mia anima per te. È bello che Pietro dice le stesse parole che Gesù dice nella parabola del buon pastore. Vi ricordate capitolo 10, versetto 15? Il buon pastore, il pastore ideale, è quello che dà la vita per le sue pecore, o meglio ancora, che pone la sua anima per le sue pecore. Qui Pietro qualcosa ha capito, che deve imitare il Signore, poi in realtà vediamo la sua debolezza. Versetto 1: non sia turbato il vostro cuore. Vedete, torna il verbo tarassein, che è il turbamento di Dio, che abbiamo già visto di fronte alla morte, di fronte al male. Qui i discepoli hanno capito che Gesù sta per andare a morire, sono pieni di angoscia. Non abbiate questa angoscia, ma abbiate fede anche in me. Voi sapete che fede, in ebraico emunà, da cui la parola amen, significa adesione, significa fermezza. Non vuol dire credere intellettualmente che quello che dice è vero, ma vuol dire aderire a lui, attaccarmi a lui come una cozza sulla roccia, incollarmi a lui, ma incollatevi a me. Quindi anche quando noi diciamo amen, non vuol dire ci credo, il corpo di Cristo, amen, no? No, ma amen vuol dire: Signore, ti abbraccio, Signore, mi stringo a te, Signore, divento tutt'uno con te. Nella casa di mio padre vi sono molte monai, cioè molte dimore. Qui comincia un tema che vedremo ridondare in questi capitoli, che è il tema del menein, cioè dello stare con Gesù, del rimanere con Gesù e con il Padre, di avere una vita attaccati al Padre continuamente. Cioè, a un certo momento il credente non è colui che in certi momenti si ricorda di Dio quando fa il corso biblico, quando va a messa alla domenica, ma che vive in questa intimità totale con questo Dio che abita in noi. Quindi noi dimoriamo in Dio e Dio dimora in noi. Versetto 3: quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io, siate anche voi. È la seconda venuta del Signore. Ma la seconda venuta del Signore, voi sapete l'escatologia del Miglietta come funziona, non è la fine del mondo, è la mia morte. L'ho scritto un capitolo intero nell'ultimo libro sulla vecchiaia. Quando è che il Signore viene nella mia vita? Quando muoio. Quando muoio io incontro il Signore, lì sarà il momento della venuta del Signore. E poi quando è che finisce il mondo? Ma chi se ne frega? Cioè, lo dice chiaramente Gesù, dice neanche il figlio sa quando ci sarà la fine del mondo. Gli chiedono in Atti degli Apostoli, dice: Signore, quando restaurerai il regno di Israele? Dice: queste cose non le sa nessuno, neanche il figlio, figuratevi. Cioè a te ti deve interessare che nel momento della tua morte tu incontrerai il Signore e sarai definitivamente unito a Lui. Al versetto 5 compare Tommaso, che è un bravo uomo, e ci sentiamo tutti molto Tommaso, che è il tipo del discepolo fedele, del discepolo che ama il Signore, no? Ma che è sempre in crisi, ma che pone continuamente domande, ma che vuole sapere, ma che ha una fede travagliata. Poi sarà quello che casca in ginocchio e dirà: mio Signore, mio Dio. Quindi sarà un discepolo di grande spessore, e noi vedremo che secondo la tradizione addirittura sarà l'evangelizzatore dell'Asia, cioè evangelizza la Persia, evangelizza l'India, evangelizza la Cina, arriva fino in Giappone, quindi sarà probabilmente l'apostolo che sarà più missionario, ecco. Ci sono ancora adesso dei cristiani di Tommaso, sia in India sia in Giappone, figuratevi. E quando i primi gesuiti, padre Ricci, eccetera, arrivano dal Gran Khan, scoprono con stupore che ci sono ancora le chiese di Tommaso, chiese orientali, piccole piccole, ma che sono disposte addirittura al martirio. Quindi è un grande apostolo. Versetto 7: se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio, fin da ora lo conoscete e lo avete veduto. È di nuovo l'ora suprema della rivelazione, comincia adesso, lo state già conoscendo questo Dio che è amore e che è gloria e che manifesta a voi la sua intimità. Versetto 10: non credi che io sono nel Padre e il Padre in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso, ma il Padre che rimane in me compie le sue opere. Ecco, sia Agostino che Crisostomo dicono: le parole di Gesù sono opere. Cioè la sua parola non è soltanto un discorsetto, è sempre fattuale. Già dalla Genesi Dio si comporta così: Dio disse sia la luce e la luce fu, punto. Cioè la parola di Dio è opera, è realizzazione. Qui però c'è anche un parallelismo progressivo, cioè le opere confermano la parola di Dio. Le opere che Gesù fa confermano la sua parola. Siamo già arrivati alle 11:10, avrei un sacco di cose da dirvi, ma ve le dico la volta prossima. Ci fermiamo qui, in modo da dare spazio dopo i classici 10 minuti, finiremo quindi alle 11:20, ci ritroviamo di nuovo tutti per la pausa caffè o bibita o due passi antitrombotici per muovere un po' le gambe. Ci troviamo tra 10 minuti e apriremo una riflessione insieme. Credo che tutti siate emozionati dal tono meraviglioso di questi capitoli, ma siamo davvero alla vetta suprema della rivelazione di Dio, e quindi vorremmo farli con calma e sicuramente anche parteggiare tra di noi le emozioni, le riflessioni che questi versetti ci suggeriscono.
Volevo dirvi che nel frattempo Vittoria ha cercato di collegarsi, però intanto sono passati i medici e non